Programma a cura della Chiesa Cristiana Evangelica Internazionale.
Questo programma racconta la fede della speranza di chi cammina con Cristo e ha un desiderio di far conoscere le meraviglie che Dio ha fatto per loro.
Infatti, ne predichiamo Cristo, potenza di Dio. In questo programma potrete ascoltare meditazioni e testimonianze di vita cristiana, affinché anche voi che ascoltate possiate conoscere le vie della salvezza, liberazione e guarigione.
Io Miriam
e io Ruth
vi diamo un cordiale saluto
e vi auguriamo un buon ascolto.
Dio vi benedica!
Saluto quanti stanno ascoltando attraverso l'emittente radiofonica, attraverso internet, laddove giunge questo messaggio che è di consolazione, di aiuto, perché sappiamo che la parola di Dio è stata data per risollevare l'umanità dalla condizione di peccato e per mostrare la vera via che Dio ha stabilito sin dal principio, che porta alla salvezza. Vogliamo pregare prima di ogni cosa, invocare il nome del Signore e poi leggeremo dalla parola di Dio. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo la gioia di poter ancora in questa sera predicare la buona e preziosa parola di Dio. Ti ringraziamo perché nel tuo amore, nella tua misericordia, hai stabilito la pace per quanti ti invocano e per quanti ti cercano. E ancora in quest'oggi, dopo questa giornata, vogliamo dire Eben Ezer. Fin qui l'Eterno ci ha soccorso, l'Eterno ci ha portati in questo luogo ancora che è la casa di adorazione, per ricercare il Signore con tutto il nostro cuore, per come è scritto: e voi andrete, mi cercherete e mi troverete quando mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. Così lavaci col tuo prezioso sangue e guidaci ancora in quest'oggi nella tua parola, affinché per essa possiamo essere illuminati e il nostro cuore sia aperto come al tempo di Paolo fu aperto il cuore di Lidia. Grazie ti diciamo per i presenti, ti preghiamo per gli infermi, gli ammalati, per i bisognosi, per tutto il tuo popolo sparso nel mondo e per quanti ancora devono venire alla grazia salutare di Cristo. Così guida tu questo servizio nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere Ezechiele, capitolo 33, dal libro del profeta Ezechiele, il capitolo 33, leggeremo e mediteremo dal verso 1 al verso 20. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Il titolo di questo capitolo è Profezie sulla restaurazione di Israele. Ezechiele è designato come sentinella, stabilito come sentinella per la casa di Israele. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: quando farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende un uomo dai suoi confini e lo pone come sentinella, si vede la spada venire contro il paese e suona la tromba e avverte il popolo, chiunque ode il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, se la spada viene o lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvenimento, il suo sangue sarà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. Ma se la sentinella vede la spada venire e non suona la tromba e il popolo non è avvertito e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Così, o figlio d'uomo, io ti ho stabilito sentinella per la casa di Israele, perciò ascolta la parola della mia bocca e avvertili da parte mia. Quando dico all'empio, empio, tu morrai sicuramente, e tu non parli per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla tua mano. Se però tu avverti l'empio che si allontana dalla sua via ed egli non si allontana dalla sua via, egli morrà per la sua iniquità, ma tu salverai la tua anima. Ora tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele: voi dite così, se le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono sopra di noi e a motivo di essi languiamo, come potremo vivere? Di loro: come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converte dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, o casa di Israele? Perciò tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo: la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno del suo peccato, così pure l'impietà dell'empio non lo farà cadere nel giorno in cui si allontanerà dalla sua impietà, e il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando dico al giusto che sicuramente vivrà se confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati, ma morirà per l'iniquità che ha commesso. Quando invece dico all'empio, tu morrai sicuramente, se si allontana dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, se l'empio rende il pegno e restituisce ciò che ha rubato e cammina secondo gli statuti della via, senza commettere iniquità, egli certamente vivrà e non morrà. Nessuno dei peccati da lui commessi sarà più ricordato contro di lui. Egli ha compiuto ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Ma i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è giusta, mentre la loro via è che non è giusta. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, per questo egli morrà. Quando invece l'empio si allontana dalla sua impietà e compie ciò che è retto e giusto, per questo egli vivrà. Tuttavia voi dite: la via del Signore non è giusta. Io giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa di Israele. Il tempo in cui viviamo è un tempo malvagio, è un tempo bruttissimo. Perché dico questo? perché gli uomini, sino a quando non hanno la conoscenza della parola, sino a quando non c'è chi suona la tromba, chi predica quindi l'Evangelo, chi annunzia, ebbene in parte, dico in parte, hanno una giustificazione. Sottolineo in parte perché l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani dice di coloro i quali non hanno avuto la conoscenza della legge, ma sono stati legge a loro stessi. Come? Attraverso la legge della morale, la morale che è in ogni uomo. L'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio e quindi è stato immesso in lui la cosiddetta legge della moralità. Nella natura dell'uomo i principi, ciò che avviene dentro noi, ciò che è alimentato dalla cosiddetta coscienza, è l'invito giornaliero a non peccare, a non commettere il male. Così devo dire qualcosa che è molto reale: notiamo che oggi la generazione continua a peggiorare, ma gli antichi uomini, le antiche famiglie, pur non conoscendo l'Evangelo, avevano una moralità superiore alla generazione moderna. Si vedeva nelle famiglie il rispetto. Certo, il peccato era anche in quel tempo, cari nella grazia, perché il peccato è sempre esistito sin da quando Adamo ed Eva è caduto nel peccato. Però c'era più moralità, e questo è il termine che viene utilizzato. Ora, in questo cosa ci dice la scrittura? Che gli uomini hanno la coscienza e attraverso la coscienza vengono stimolati nella moralità, e quindi in questa moralità cercano di tenere la famiglia nel più alto decoro. Ma altri uomini, avendo messo a tacere la propria coscienza, tendono a correre per il peccato, tendono a correre verso tutto ciò che è peccato. Ora qui la scrittura ci sta parlando di un tipo di gente definita empia, empia nel fatto che conoscono, hanno avuto la conoscenza di quelli che sono i principi di Dio, hanno avuto la conoscenza della legge divina, hanno avuto la conoscenza della predicazione della parola di Dio, ma pur avendo conosciuto questa conoscenza, essi si rivolgono all'empietà. La parola di Dio nel Nuovo Patto ci parla in modo particolare dell'empio, dell'anticristo, che egli dirà di essere Dio. Noi viviamo in un tempo in cui la gente vive nell'empietà, cioè hanno avuto la conoscenza dell'Evangelo, hanno e ascoltano la parola di Dio predicata, ma vogliono vivere nel peccato. E in quest'oggi io non voglio parlare ad un uditorio fatto di pastori, perché quando noi parliamo di Ezechiele, comunque sia, stiamo parlando di un rango di uomini che hanno una responsabilità. Ezechiele addirittura era un profeta ed era stato costituito quale profeta sopra la nazione, e noi notiamo che nel suo ministero egli era costituito quale sentinella. Cosa significa sentinella? Egli doveva stare in un luogo alto da dove poteva vedere a distanza, e noi sappiamo per la parola di Dio che i profeti hanno avuto gli occhi dell'aquila, essi hanno avuto uno sguardo che arriva più lontano. Essi sono come Elia, che viveva, come abbiamo detto ieri sera, sopra la montagna per riguardare i segni che procedono dal cielo. La loro vista non è più potente degli altri uomini in senso materiale, ma stiamo parlando di una vista che è superiore a quella materiale. Stiamo parlando della vista profetica, di ciò che avviene nel mondo, di tutto ciò che sta e si sta muovendo ancora oggi di negativo. Oggi ci sono uomini che vogliono predicare la parola di Dio, ma vogliono vivere nel peccato e non riescono a tenere a freno la loro vita. Parimenti vi sono donne che vogliono fare il simigliante, ma questa sera noi abbiamo da parte del Signore un comando biblico, quello di annunziare quella che è la chiamata di Dio. Ma voglio dirvi una cosa importante: andando a parlare di questa sentinella, che era il ministero profetico del profeta Ezechiele, noi notiamo che in ogni famiglia Dio ha anche posto delle sentinelle, e le sentinelle sono i genitori, in prima il papà e dopo la mamma, e queste sentinelle devono stare del continuo a vegliare sulla propria famiglia. Oggi si sta giungendo in un tempo gravissimo dove i genitori non possono più neppure rimproverare i figli, e molti genitori hanno buttato la spugna quando il proprio figlio dice: io non andrò più in chiesa. Ebbene, cosa posso fare? E si lascia tutto libero. Ma questa sera la parola di Dio ci dice: oh sentinella, tu hai un compito davanti a Dio. Qualcuno non deve pensare e dire: vabbè, stia parlando soltanto per il pastore, sta parlando solo per il profeta. Ma ripeto, questo messaggio lo dobbiamo prendere anche all'interno delle famiglie. Oh sentinella, tu che hai la tromba nelle mani, tu che hai la possibilità di annunziare il pericolo, quando vedi il pericolo nella tua famiglia, quando vedi il pericolo nei tuoi figli, prendi la tromba e annunzia che il nemico è alle porte, e il nemico ha preparato una grave trappola per molte famiglie. V'è solo un riparo, e questo riparo è descritto nel libro di Isaia. Quando il nemico viene a te come una fiumara, quando il nemico viene a te come una fiumara nella tua famiglia, l'Eterno, quando tu avrai gridato all'Eterno, l'Eterno alza il suo stendardo e lo mette in fuga. Ora, cari nella grazia, ogni giorno il nemico ha preparato una trappola per ogni figlio di Dio, e dobbiamo essere avveduti. Ora noi le trappole del diavolo non le possiamo vedere se viviamo in una condizione di peccato. Se noi viviamo sotto quella torre alta ed elevata, cari nella grazia, noi vivremo nel peccato e vivremo in un luogo basso, e non ci renderemo conto quando il diavolo sta preparando le trappole, quando egli sta venendo col suo esercito. Ma se noi ci consacriamo a Dio, se noi ricerchiamo la faccia del Signore, se noi cerchiamo il Signore giorno e notte, egli solleverà man mano la nostra vita e la porterà in una torre alta ed elevata. Cos'è questa torre alta ed elevata? Sono gli occhi dello spirito che cominciano ad aprirsi, sono la vita spirituale che comincia a percepire quando il diavolo è in movimento. E così, quando tu sarai consacrato, si realizzerà ciò che è scritto nella parola: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Perché allora da quella torre potrai dire a tuo figlio: ecco figlio mio, per lo spirito vedo il nemico che ti sta attaccando, vieni con me nella casa del Signore. Ma il Signore vede che in molte famiglie ormai si è buttato troppo la spugna. È difficile trovare genitori che dicono: figlio mio, io ti provvedo un piatto di pasta a tavola, io ti provvedo i vestimenti, ma magari una volta alla settimana tu mi devi seguire fino a quando abiti sotto questo tetto. Ma molti genitori sono diventati liberi, o molti genitori ormai danno la libertà ai figli. Perché? Perché anche loro vivono nel peccato, altri per debolezza. Ma come si può dare lo sta bene ai ragazzi che vanno a destra e che vanno a sinistra senza rendersi conto che oggi le statistiche ci dicono quanti giovani muoiono a motivo di incidenti notturni, quanti giovani si danno all'alcol, quanti giovani si danno alla droga, quanti giovani stanno veramente perdendo tutta la morale, tutta la dignità che Dio ha dato. E in questa grande realtà, mentre i giovani scivolano nel peccato, i genitori stanno lì a dire: non posso fare nulla. Tu sei sentinella dentro la casa tua. E il Signore qui dice a Ezechiele, ma lo dice ad ognuno di noi: se tu vedi il peccato e tu non lo annunzi, il sangue di colui che cade, può essere tuo figlio, può essere un tuo amico, può essere un tuo parente, ricadrà sopra di te. Ma se tu vedendo il peccato prendi la tromba, qual è questa tromba? È l'Evangelo, e annunzi e di: ritraiti dal male, perché cadrai nella morte. Allora, caro fratello, allora, cara sorella, tu avrai compiuta la volontà del Signore, perché Dio ci ha chiamati ad essere sentinelle, e non pensare che dovrà essere soltanto l'oratore a fare questo, ma Dio invita a fare questo ad ogni papà, ad ogni mamma, ma anche ad ogni fratello, ad ogni sorella, che può rivolgersi verso il suo fratello e dire: fratello mio, se continui così tu cadrai nel grande baratro della morte. Ma qui notiamo qualcosa di importante. Il Signore, come per parlare a Israele, ma ad ogni chiesa del mondo, dice: tu dici in cuor tuo, le mie giustizie passate mi giustificano i miei peccati odierni. Ciò non ti salverà, perché pure se hai 30 anni, 40 anni, 50 anni di fede e oggi scivoli nel peccato, tutte le tue giustizie passate non serviranno a niente. Parimenti, se l'uomo che è nel peccato si converte all'Evangelo, il Signore cancellerà i suoi peccati, perché è scritto: quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Allora, cos'è la cosa importante? È che quando ascoltiamo la predicazione della tromba, dobbiamo, alleluia, correre ai piedi del Signore, andare al ravvedimento, alla conversione, e l'Iddio che è misericordioso cancellerà i nostri peccati. Matteo capitolo 5, Matteo capitolo 18 sono dei capitoli importanti. Ripeto, Matteo capitolo 5 e Matteo capitolo 18. Cosa ti dicono questi capitoli? Vi invito a leggerli a casa, perché in un quarto d'ora non abbiamo il tempo per poter ministrare anche questi soggetti. Ti dice così: se tu, mentre ti presenti davanti all'altare del Signore per presentare l'offerta, ti ricordi che il tuo fratello ce l'ha con te per qualcosa avvenuta, posa la tua offerta. Quindi non andare lì a presentare l'offerta, perché rischi ciò che avvenne ai figli del sacerdote nel vecchio patto, che offrirono un'offerta strana, un fuoco strano, e furono divorati dal fuoco di Dio. E allora, caro fratello, cara sorella, qui non ti sta dicendo se tu hai peccato contro il tuo fratello, ma se riconosci addirittura che il tuo fratello ce l'abbia con te, quindi può essere anche nella condizione in cui il male l'hai ricevuto tu. Devi andare a cercare il fratello che ce l'ha con te. Hai ragione, fratello, vai tu verso lui, se lui non è venuto verso te. E quando andrai lì, chiarisci la tua posizione. E dice la scrittura: e se in questo egli non ti ascolterà, prendi due o tre testimoni e va e rimarca ciò che ti è avvenuto. E se egli non ti ascolterà con due o tre testimoni, ebbene, la chiesa intera davanti a te, alleluia, presenta il problema. E se lui non si converte a quella decisione del chiedere scusa, di riconoscere il proprio errore, cosa dice? Tienitelo in mezzo a te, continualo a dondolare nel peccato. Dice la scrittura: sia per voi come il pubblicano. Vedete il pubblicano? Vedete quest'uomo che viene messo fuori dalla chiesa in Matteo 5 e Matteo 18, è figura di un uomo che a poco non deve essere più guardato nel viso. Ora, io non voglio portarvi negli estremi del pensiero, attenzione, perché sapete che io predico che bisogna dare da mangiare al nostro nemico e da bere al nostro nemico, ma sto parlando di qualcosa di importante, che è di non fare lega con chi vi presenta il peccato, di non fare lega con chi sta lì a sparlare tutto l'anno. E la scrittura ci mostra ciò che Paolo dice alla lettera ai Corinzi, quando dice: voi tollerate un tale peccato in mezzo a voi e non fate niente, non c'è alcun di voi che possa essere giudice. Cosa avviene oggi nelle chiese? Cosa avviene oggi nel mondo? che anche all'interno delle chiese gli uomini o le donne vengano a sentire ciò che è peccato, vengono a sentire uno spallamento e stanno lì e non prendono provvedimento. Questo è sbagliato biblicamente, perché tu sei una sentinella e se tu vedi il peccato non devi avere timore di annunziarlo, se tu vedi l'errore devi prendere la tromba, devi intervenire col pastore, devi intervenire con la chiesa, perché il peccato va demolito, il peccato va estirpato, perché non ci può essere lega col peccato. Dice Paolo alla lettera ai Corinzi: che comunione ci può essere tra le tenebre e la luce? Non vi può essere alcuna forma di comunione. Allora se tu vedi un fratello o una sorella che viene a te e ti incomincia a parlare male, ricordati di Ezechiele 33, prendi forza, prendi la Bibbia e di a quest'uomo, a questa donna: vai immediatamente nella persona che tu stai intaccando, presentati davanti a quella persona e presenta le tue ragioni. Ma se le tue ragioni non vanno bene, chiedi scusa. Perché? Perché questa predicazione? Perché in quei medesimi capitoli c'è scritto che ciò che sarà legato nella terra, cari nella grazia, non potrà essere sciolto lì nel cielo, e ciò che verrà legato nel cielo non può essere sciolto qui sulla terra. E mentre tu ti trovi per la via, dice la parola di Dio, e sei col tuo avversario, mettiti d'accordo prima di arrivare davanti al re, perché quando ti presenterai davanti al re non ci sarà più speranza. Sto parlando del giudizio finale. E allora questa sera io invito alle sentinelle che stanno ascoltando, quindi al popolo di Dio: tirate fuori quella tromba che si è arrugginita, tirate fuori quella tromba che si è impolverata, tirate fuori dal cassetto la parola di Dio e cominciate ad annunziare l'Evangelo, che i tempi ormai scorrono, il giorno del ritorno del Signore è alle porte, egli è alle porte, e l'empio non troverà più rifugio. Ma quando Dio verrà, molti pensano: mi troverà che io sono un evangelico, mi troverà che io frequento la chiesa, mi troverà che io canto nella corale, mi troverà che sono un predicatore, mi troverà che sono un diacono o un membro di chiesa. E allora qualcuno dirà: ma io non sono un predicatore, ma io non sono un diacono, ma io non canto, io sono un semplice membro. Ognuno di noi, vedete, nel vecchio patto dice la scrittura che la famiglia era come una chiesa, e lo è anche nel nuovo patto, lo dice, anzi dice che se uno non riesce a governare bene la propria famiglia, come governerà la chiesa di Dio? Amen, gloria al Signore. E il sacerdote della famiglia in primo è il capo famiglia, e la donna è quella che a seguito tiene in pugno la famiglia. A me piace vedere quei papà che sanno essere pieni d'amore ma che sanno anche battere il pugno, anche quelle mamme che sanno essere piene d'amore ma che sanno prendere la gonna delle proprie figlie e tirarla più in basso, cari nella grazia. Perché quando vedo qualche ragazzina che viene con la gonna corta, parlo in modo di fratello Nino, ecco cosa direbbe fratello Nino al posto mio: la prima boffa non la darei alla ragazza, la darei alla mamma, perché la mamma dovrebbe dire: figlia mia, se tu devi scendere così in chiesa, la mia faccia ne va di mezzo, quindi o ti sistemi o ti stai a casa. Ora non sto dicendo che i vostri figli non debbono venire in chiesa, perché dove non arrivate i genitori riesco ad arrivare io quando devo richiamare a qualcuno, ma sto semplicemente dicendo che la mamma deve sapere tenere in pugno la situazione e il papà deve tenere in pugno la situazione. Perché oggi ci siamo ridotti, grazie a Dio, non dico questo per me, ma i diaconi non possono più neppure dire a una sorellina: porta una gonna più lunghetta, perché arriva la mamma e se è il caso interviene a buttare voce alla diaconessa perché sta sbagliando. Ai miei tempi, ho 30 anni, ma quando si entrava in questo luogo, quando io avevo 7 anni, cari nella grazia, se il fratellonino ci rimproverava, i genitori ci davano il resto, perché c'era questa cultura. Ora non dico di tutti, perché ringrazio il Signore per il popolo di Dio, e io mi lamento quando sento dei rimproveri, nel senso mezzo perché vi voglio tutti quanti bene, ma cerco di fare capire a quelli che sono i nuovi di adeguarsi a quella che è la volontà divina. Ora, cari nella grazia, quando il Signore tornerà, ritorna a quello che stavo dicendo, andrà e si fermerà dal rosario, andrà e si fermerà dalla sorella Giardina, dalla sorella Concetta, dal fratello Piero che sono io, e dirà: allora, in che condizione è la tua vita? Allora qualcuno dirà: mi sono consacrato al Signore. Ah sì, benissimo, questo lo vedo. Vi ricordate il giovane ricco? Il Signore lo vide che il giovane ricco era uno che rispettava i comandamenti, ma era invaghito della sua vita, delle sue ricchezze. La sua ricchezza era il suo cappio al collo, e vedete, quello è un esempio, ma ci sono tanti altri tipi di cappi. Uno di quello è il non volere servire il Signore. Stamattina mi sono rallegrato nel vedere molte sorelle qui nella casa del Signore, e questo mi rallegro. Ma quando il Signore verrà e dirà: fratello Piero, bene, tu hai voluto consacrare la tua vita a me, bene Piero hai fatto, ma hai annunziato agli altri l'Evangelo. E lì nasce il problema. Qui non sta dicendo che la sentinella non si trova nel punto giusto, anzi la sentinella si trova nel punto giusto, si trova in una situazione elevata, si trova in un posto di guardia, sta vedendo il nemico che viene, quindi è in una situazione spirituale in modo buono, in modo reale. Ma se essa non suona la tromba, e questo vuole dirci il Signore ad ognuno di noi, se tu non annunzi l'Evangelo nella tua famiglia, se tu non annunzi l'Evangelo nel tuo vicino, se tu non annunzi l'Evangelo ai tuoi figli, a te sarà ridomandato il sangue di coloro i quali cadranno. Capite qual è la grande responsabilità? E questa responsabilità è un peso che il primo io porto, e ogni giorno mi alzo e mi dico: Signore, dammi grazia che non trascuri nessuno di quelli che tu mi hai affidato, dammi grazia che posso predicare l'Evangelo, perché magari singolarmente ognuno si presenterà davanti a Dio e dovrà dare conto e ragione di quelli che ha potuto incontrare. Ma immaginatevi, colui che porta la responsabilità di un gregge porta la responsabilità di ogni singola pecora, e anche una sola pecora potrà darmi problemi davanti a Dio, perché il Signore potrà dirmi: Piero, perché non hai annunziato il suo peccato? E allora questa sera il messaggio si conclude dicendo: annunciamo il peccato, annunciamo gli errori di chi ci sta vicino, invitandoli a tornare al Signore, perché Gesù è alle porte, e quando Egli verrà esaminerà la pecora magra, la pecora grassa, esaminerà ogni suo gregge, ogni suo pascolo, ogni suo pastore, per vedere ciò che abbiamo fatto di questa tromba che è l'Evangelo di Dio. Vogliamo applaudire il Signore per la parola di Dio. Vogliamo benedire il Signore per la predicazione che Dio dà ancora oggi. Invito le chiese, invito i fratelli ad uscire fuori dai dogma, ad uscire fuori dalle visioni religiose, a uscire fuori dal formalismo, a uscire fuori dalle buone predicazioni e dalla vita immersa nel peccato, dalle buone predicazioni e poi dalle parole sconce dette fuori da quei parametri. Ma dice la scrittura: nettate il di dentro e il di fuori apparirà sano. Dobbiamo vivere l'Evangelo non solo quando siamo sopra i pulpiti, ma soprattutto quando siamo sotto i pulpiti, perché viceversa ci troveremo come Eliseo e Ghiaz. Vi ricordate ciò che ci dice la parola di Dio? È un esempio meraviglioso biblico. Ghiaz non vedeva la gloria di Dio, ma vedeva soltanto l'esercito nemico. E così oggi si sono ridotti molti, molta gente. Nella mia chiesa non funziona questo, nel mio fratello non funziona questo, e in quello mi ha intoppato, in quell'altro mi ha intoppato. E il vero intoppo sapete qual è? Che egli o ella non riesce a guardare per lo spirito ciò che c'è dietro a tutti gli attacchi del diavolo, ciò che c'è dietro agli intoppi. Ricordatevi che sopra ciò che noi vediamo di visibile visibile, c'è un esercito attorno alla Chiesa che sta preparando, alleluia, attraverso il Signore, il popolo che deve andare per il rapimento. E mentre tutti stanno lì a guardare le cose che non vanno, un altro popolo che è come quando disse a Elia: io ho 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baal. Non stanno lì a perdere il loro tempo nei discorsi, non stanno lì a perdere il loro tempo in ciò che è peccato, ma guardano per lo Spirito e riescono a vedere l'esercito di Dio, e riescono a vedere che il tempo è più vicino. E mentre il tempo è più vicino, essi si preparano. E vi concludo il messaggio dicendo: siate con i lombi cinti e la lampana accesa, poiché il ritorno del Signore è vicino. Possono già avvertire il rumore dei zoccoli dei cavalli, possono già avvertire il rumore dei carri, possono avvertire il rumore del turbo del Signore che prepara la Chiesa per dire: il tempo è vicino in cui tu mi incontrerai, in cui tu vedrai colui che sono. Oggi noi abbiamo una conoscenza di questo Re, ma quando lo vedremo potremo dire come Giobbe: io avevo udito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti vedono. A te, Signore, diamo la gloria, a te diamo l'onore, per Gesù Cristo che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invitiamo tutti gli amici e tutti i cari fratelli a venirci a trovare anche nella casa del Signore. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Siate fermi nella parola di Dio e uscite fuori da ogni forma di contaminazione prima che il Signore ritorni, affinché nelle sue pecore alcun forma di macchia sia trovata. Dio vi benedica ora e sempre. Amen.